Questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Zinedine Aziz Zidane. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
Un colpo di testa. Il gesto è calcistico, eccelso, ma il suo, doppio e indimenticabile, partì dentro il cervello, colpì un istante più tardi il petto azzurro di Marco Materazzi. È la finale del Mondiale 2006 che l'Italia vincerà ai rigori. È la fine della carriera di Zinedine Zidane. La scena è dunque una summa, una sintesi assoluta. Zizou, tra i più grandi giocatori della storia, geniale, generoso, capitano e capobranco, trascina e vince, incanta e concretizza una vita così, ma guai ad offenderlo, a incrinare il suo ritmo perfetto, perché così come reagisce agli stimoli del gioco, del talento, dell'agonismo, reagisce alle offese, a chi infrange il suo codice, rigido perché frutto di un sacrificio sacro come un principio seguito sin da quando era un ragazzino. Il suo curriculum stereofonico e strepitoso come giocatore e come allenatore è illuminato dalla grazia e offuscato dall'orgoglio. Il giocatore che ha ricevuto il pallone d'oro, che ha portato la Francia sulla vetta del mondo nel 1998, che ha vinto tutto in Francia come in Italia e in Spagna, l'allenatore unico capace di vincere 3 Champions filate con il Real Madrid, è anche il giocatore che ha ricevuto più cartellini rossi e gialli nelle fasi finali della Coppa del Mondo, che a causa dei rossi presi in Champions perse il secondo pallone d'oro nel 2000. Colpi di testa pochi ma clamorosi e per molti versi coerenti dentro una storia piegata a forza verso la fortuna, il cui prezzo deve essere stato altissimo, pagato grazie ad un codice suo soltanto, un codice che non permette intrusioni, interferenze o affronti da chi contro di lui gioca, senza sapere, senza capire il significato profondo della sua ricerca, della sua ispirazione.
Ciao Giorgio.
Buongiorno.
Oggi parliamo di un calciatore che per me è stato incredibile, fondamentale, anche quasi ispirazionale, perché l'ho visto giocare proprio quando ero piccolo, sono quasi cresciuto con lui e l'ho sempre ammirato tantissimo. Zinedine Yazid Zidane. Poi oggi stiamo rivalutando anche il secondo nome, che invece è sempre passato in secondo piano. Un nome che, come dici tu, è già musica. Zinedine Yazid Zidane.
Sembra una canzone. Una canzone nordafricana, no? A me che insomma io non sono un patito, un tecnico del calcio, a me è sempre più interessata la persona del giocatore, che ha in qualche modo manifestato, sempre manifesta ancora una cosa che si chiama integrità, che io apprezzo da matti, cioè credo che ci sia molto bisogno di integrità sempre, e questo modo di stare in campo e al mondo, comprese le esuberanze, le chiusure, a me piace, è sempre piaciuto.
È un modo molto forte. Allora ripercorriamo la prima vita ufficiale di Zidane, quella di calciatore, che è una vita piena di successi e che si conclude proprio con il tuo racconto di apertura, con quella testata a Materazzi che chiude la sua carriera in campo con gli scarpini. Allora, Zidane è nato il 23 giugno 1972, sangue algerino, nel quartiere povero di Marsiglia, sopra il Vieux-Port. Ha esordito in Ligue 1 con il Cannes a 16 anni, quindi un fenomeno fin da piccolo, un enfant prodige. Viene acquistato dal Bordeaux, che lo trasforma in un nome a livello internazionale, e poi viene acquistato dalla Juventus, tra l'altro non per tanti soldi, per 7 miliardi e mezzo, che all'epoca era una cifra normalissima, nel 1996, e viene poi invece venduto al Real Madrid nel 2001 per la cifra galattica, come la squadra in cui sarebbe poi andato a giocare, di 150 miliardi di lire. Caso del mercato, perché era il giocatore più pagato di sempre. Poi appunto al Real Madrid diciamo aveva già vinto tutto, gli mancava soltanto la Champions League, la vince l'anno dopo, e da lì diventa una leggenda del calcio, diventa una leggenda della squadra madrilena, e poi la sua carriera si conclude con quella finale di Coppa del Mondo, Francia-Italia, un passato prossimo contro il suo quello che sarebbe divenuto da lì a poco il suo passato recente, ovvero il calcio, la Francia. E lui che chiude con una testata, con quell'immagine di lui che passa a lato della Coppa del Mondo mentre viene accompagnato, anzi mentre si dirige verso l'uscita dopo essere stato espulso. Un giocatore così, che chiude la sua carriera con una testata, ma di cosa stiamo parlando? È poesia pura.
Sì, 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 è un gesto straordinario nella sua, come dire, esposizione, perché indica un limite non valicabile. Cioè, io ho sempre odiato gli insulti
personali,
razziali, queste cose qui sono delle porcherie assolute. Io ho sempre considerato molto più grave un giocatore che fa che insulta l'altro o la famiglia dell'altro piuttosto di ogni reazione esplicita. Uno è un insulto sottovoce, un po' vigliacchetto, l'altro invece è un gesto eclatante, non dico da non punire, ma è più bello, è più autentico. Cioè, molti hanno commentato: oh no, la reazione è ingiustificabile. Non è vero, non è ingiustificabile. Non è peggiore, anzi, della provocazione. Io sempre ho dato questa lettura, ma credo che in quel gesto lì ci sia proprio il timbro, la sua storia, perché stiamo parlando di un ragazzino che ha visto il verso dell'esistenza sin dai primi capitoli, perché essere un ragazzino nordafricano o comunque di famiglia nordafricana in Francia in quegli anni lì, in una città complicata come Marsiglia, significa o ti dai un rigore che ti salva o ti perdi. E lui se l'è dato e ha dato, ha offerto alla propria famiglia, a chi si è sacrificato per lui, a chi l'ha tirato su, immagino in mezzo a mille difficoltà, perché erano 5 fratelli, il padre faceva il muratore, insomma non è che stiamo parlando di sciambola. Credo che abbia fatto una sorta di patto con se stesso, da una parte, con la tradizione e la cultura e l'educazione che ha ricevuto, e lì non si tocca, è quello che l'ha portato avanti, secondo me, così. Persino credo nella sua oggi ultima appartenenza, richiamo al Real Madrid, c'è quello, c'è la famiglia come baricentro, come luogo intoccabile, la famiglia che può essere anche considerata la squadra che gli ha permesso di fare quel percorso da allenatore che ha fatto poi dopo la fine della carriera. Quindi stiamo parlando di una persona molto integra, che ha una serie di principi forti e alcuni limiti non toccabili.
Esatto, non discutibili, non emendabili. Lo Zidane integro, che poi ha trovato appunto casa dove, a Madrid, dove i figli giocano a Real Madrid anche, quindi è proprio casa sua. Io però volevo discutere di questa uscita di scena, cioè quella foto bellissima, no? Con queste due teste lucide, la testa della Coppa del Mondo, questa sfera, no? Che riflette l'oro, e invece la testa di Zidane, perennemente sudato, no? Io di lui ricordo la faccia madida di sudore dentro ogni gioco, che esce appunto dopo l'espulsione. In questo momento vedo che nelle storie, all'interno di chi scrive storie, c'è tanto bisogno di tirare fuori l'epica, no? E la storia di Zidane è una storia epica, è una storia da eroe. Ecco, perché oggi gli unici eroi che ci possiamo permettere in questa società sono, diciamo così, eroi alla Zidane, cioè eroi che partono da una situazione difficile, familiare, contestuale, di ambiente, e che poi si trasformano in esempi transnazionali che uniscono i popoli, e veramente questo è proprio nel senso letterale, che uniscono i popoli in maniera trasversale.
Ma è una cosa di questo tempo, secondo me. Cioè, più c'è una sorta di decadenza dell'etica, del costume nelle persone, più le storie che raccontano questo assumono fascino, no? Cioè, è abbastanza curiosa questa cosa. Faccio un paragone che non c'entra niente, ma quando ha avuto l'incidente Zanardi, tutti hanno detto, tutti, proprio tutti hanno detto, che peccato, che uomo. Sì, ma quello che fa Zanardi lo possiamo fare tutti quanti. Non è che Zanardi, uno tra l'altro, che fa le cose per quello, per il proprio piacere, non è neanche uno che la mette giù dura, che vuole un riconoscimento. Ecco, quella distanza lì in realtà è molto più colmabile, ma non c'è una sorta di pigrizia, per cui deleghi
a qualcuno.
A qualcuno è più, ti salva, quello lì ti salva e ti mette al riparo, e tu puoi stare in pantofole, in pantofole, esatto. Perché per fortuna c'è lui. Questo discorso, faccio un'altra parentesi che non c'entra assolutamente niente col calcio, vale per Greta, no?
Greta Thunberg.
Certo, perché
sul cambiamento climatico.
Certo, c'è lei che fa quella battaglia lì. Poi tu butti la plastica, che tu che sostieni, sei d'accordo con lei, puoi buttare la plastica nel prato di fianco, perché tanto c'è lei che fa la battaglia per te, ma la battaglia devi farla tu.
Quindi, forse quasi cattolico come approccio, aspettiamo,
sì,
il Gesù in croce che,
sì,
ci salvi tutti.
Sì, un cattolico con il ventre molle, a proposito di qualche differenza per esempio con la cultura musulmana.
Ecco, c'è questo altro lato però che trasforma Zidane in un eroe diverso, perché di Zanardi, per esempio, hai citato Zanardi, ricordiamo anche l'esuberanza, la grande forza, l'incredibile capacità anche di ingaggiare a livello comunicativo le persone, no? L'ispirazionalità a tutti gli effetti. Se vogliamo citare altri numeri 10, Maradona, insomma, Maradona era uno spettacolo costante. Invece forse Zidane assomiglia a livello, come dire, umorale, un po' più a Roberto Baggio, per citare un altro nostro trequartista, più malinconico, più intimista, più silenzioso. Che ne dici?
Però secondo me nel Baggio silente c'è una sofferenza e una debolezza, una fragilità più marcata rispetto al silenzio fortificato di Zidane. No? Cioè, questo qui è una figura molto più solida, secondo me, no? È un uomo che va via per linee rette, che ha una rettitudine, sa dove andare, sa cosa fare, secondo me. Anche nel compromesso, perché è uno che ha imparato a stare al mondo presto, per cui, per esempio, lui è musulmano non praticante, non, perché sa perfettamente che uno che ha fatto la vita da ragazzino, che ha fatto lui, non può buttarla lì, creare un contrasto, una difficoltà. Ne ha già abbastanza, agli avversari, a se stesso, cioè ha già altri fronti. Per cui nel compromesso però è più solido, anche fisicamente più solido, è uno che ha avuto meno fastidi, ben meno,
meno infortuni
di,
certo,
di Baggio, meno sofferenze di Baggio. Baggio dice sempre: non gioco più a pallone neanche per scherzo, per tanto ho sofferto. Credo che lui si sia sempre divertito a giocare così a pallone, si divertiva anche quando era la Juve.
Esatto, si divertiva quando era la Juve, che andava con Davids a giocare, l'aneddoto famoso di loro due che prendono, si vestono, si bardano per non farsi riconoscere, vanno a giocare in piazza con gli immigrati a Torino. C'è però un altro lato, volevo chiudere sulla testata, no? Perché appunto la testata è avvenuta nella finale della Coppa del Mondo del 2006, che poi l'Italia vinse ai rigori. Tra l'altro Materazzi aveva procurato il rigore che poi Zidane aveva segnato con un cucchiaio, cioè, giusto per ricordare questi passaggi più legati al campo. E poi invece l'Italia appunto trionfa ai rigori e Zidane non c'è perché era stato espulso prima. Però il calcio è uno sport che ha dentro di sé l'altissimo, se lo vuoi trovare, ma anche il bassissimo, perché è un ambiente un po' strano, no? In effetti, se ci pensi, è uno dei pochi ambienti in cui non c'è mai stato un coming out. Per esempio, nessun giocatore si è mai dichiarato omosessuale, per dire. È un ambiente in cui magari le sporcizie che ha detto Materazzi a Zidane sulla mamma e sulla sorella vengono perdonate perché il gioco lo richiede, no? In fondo l'Italia ha vinto e tutti noi abbiamo celebrato quella sera. Ora, in tutto questo, un giocatore come Zidane, con una dote di malinconia, come si colloca? Cioè, qual è l'unica maniera che ha di resistere uno così, se non di tirare fuori il suo lato di strada? A un certo punto uno deve farsi giustizia da solo.
Beh, intanto ha il talento e ha sempre avuto una risorsa da quello, perché qui non stiamo parlando di un ultimo, perché un ultimo non, ha solo una risorsa, che è la rabbia e la frustrazione. Lui è tutela gli ultimi, tutela la parte di sé che è stata ultima, però è un primo della classe, ha quindi un talento, ha le ali per volare. Cioè, ogni tanto si dimenticano, oppure quando gliele toccano va in bestia, però ha le ali per volare. Cioè, stiamo parlando di uno che ha la consapevolezza, credo l'abbia sempre avuta, di avere quel tocco lì che hanno avuto. Poi viene da, insomma, la Francia aveva avuto Platini, parlando di trequartista, di giocatore di quella levatura lì, è uno che ha giocato insieme a Del Piero, è uno che ha giocato con Figo, è uno che ha giocato con Ronaldo, cioè è uno che ha avuto attorno a sé anche altre sollecitazioni e altri interlocutori che toccavano invece della sorella o della madre offendendole, come ha fatto Materazzi, toccavano invece la sua parte gioiosa e potente di talento, ciò che gli permetteva di essere Zidane, cioè un grande giocatore, di essere divertente e utile.
Esatto, divertente e utile, stai anticipando poi quello che è ciò che l'avvocato Agnelli ha detto di lui, perché Zidane è diventato un giocatore internazionale di livello nella Juventus e poi alla Real Madrid ha completato l'opera. La Juventus ha perso due finali di Champions League, strano, non succede mai, invece poi al Real Madrid è riuscito a portare a casa subito l'unico trofeo che gli mancava. E poi in tutto questo c'è un giocatore che all'epoca era un giocatore tecnico, elegantissimo, accarezzava la palla in una maniera che poi non ho più visto fare, è veramente unico, ma anche molto forte fisicamente. E poi c'era la questione della testa, che diventa fondamentale nella sua seconda vita, perché da allenatore quella fisicità lì non ti serve più. Cioè, rimane la tua storia di giocatore incredibile e pazzesco, però poi la testa serve a gestire un gruppo di superstar, perché Zidane ha allenato per qualche mese la squadra, diciamo così, l'under 23, come si direbbe in Italia, del Real Madrid, e poi è passato ad allenare invece la prima squadra, portando a casa da allenatore tre Champions di fila. Quindi corriamo il rischio di parlare di uno che oggi ha una carriera da allenatore così vincente da offuscare quella da giocatore.
Beh, ma c'è una continuità, secondo me. Cioè, se una persona è abituata a guardarsi dentro, a riflettere e a misurare se stesso in un limite, questo gli permette di farlo e di con gli altri, con i compagni e quindi, secondo me, con i giocatori che allena nel momento in cui cambia ruolo. Cioè, cioè ci sono delle persone che non riflettono e sono superficiali o comunque più leggere e non c'è verso, possono farlo, restano così sia che facciano i cuochi o gli insegnanti o i librai, mentre ci sono delle persone che indagano per forza. Lui è un ex ragazzo che sicuramente ha lavorato su sé per forza, e questo lavoro gli è servito. Ha avuto anche, secondo me, qualche allenatore molto rilevante dal quale apprendere da giocatore come trattare coi giocatori, perché anche lì è una questione di interpretazione di introspezione e di capacità di dare un comando e mettersi nella condizione di darlo, di essere accolto in quanto leader. Lui del resto però è sempre stato un leader in campo, è sempre stato un capitano, e quindi non mi pare strano che abbia trovato gli strumenti per esserlo o per essere, come dire, efficace anche nei panni dell'allenatore, perché in fin dei conti, anzi forse i grandi allenatori sono quelli che in qualche modo sono in campo oltre che in panchina, cioè sanno stare in campo, potrebbero stare in campo perché sono abituati a farlo.
D'accordo? E luego defensivamente in duelos, meter un poco más de pierna y ya está, nada más. Y seguir trabajando, porque tenemos que sufrir, es una final, sufrimos, pero siempre con la serenidad. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol. ¿D'accordo? Vamos.
C'è però un'altra questione che riguarda Zidane, che è la sua, diciamo, la sua biografia, no? Ritorniamo un attimo alla vita di Zidane, che oggi è padre di 4 figli, ma a sua volta è stato figlio di un immigrato algerino che ha fatto il muratore, un grande lavoratore, lo raccontano così, lo racconta lui stesso così, che probabilmente gli ha insegnato la cultura del lavoro. All'interno di una Francia in mutevole cambiamento, che in maniera forse esplicita, perché ci presentava per esempio una nazionale di calcio che era composta quasi più da ragazzi con la pelle nera rispetto a che i francesi come li abbiamo sempre immaginati e raccontati, e quindi esplicita una questione che è una questione alla fine coloniale, no? La Francia, come tanti altri paesi europei, è stata una nazione coloniale. Le colonie all'interno dei cambiamenti poi della storia diventano un fattore di emigrazione e quindi di immigrazione. Ecco che la Francia accoglie famiglie che vanno a mettersi nelle periferie parigine. Quelle periferie parigine diventano per il sistema calcio francese un serbatoio di forza, un serbatoio di talento, tanto che oggi le cantere, appunto, delle banlieue sono delle cantere fenomenali, con una serie di talenti pazzeschi. L'ultimo è Mbappé, che è stato anche lui uno dei colpi di mercato più pagati della storia. In tutto questo, come società, come affrontiamo questa cosa così evidente che lo sport più popolare, e mi immagino una Francia dove comunque il calcio non è a livello dell'Italia, ma uno sport così popolare ci mostra un mondo così cambiato, che tipo di capacità abbiamo di affrontare questa situazione? E in tutto questo, Zidane, che tipo di esempio è stato?
Beh, intanto dove c'è fame, dove c'è fatica e miseria, c'è energia. Marsiglia oggi è una città nera, non solo nelle periferie. Il centro di Marsiglia è completamente afro, è completamente abitato da persone di colore. I negozi sono di cibi destinati a persone di colore. È molto più evidente l'osmosi, la penetrazione degli emigrati nella cultura della città, no? Il problema è, da una parte, come accogliere, è sempre un problema di accoglienza, no? Come accogliere una cultura diversa e anche, come dire, gli spigoli che l'emarginazione determina, no? È un percorso che tutti i paesi europei stanno imparando, dovranno imparare, volenti o nolenti. Qui c'è poco da fare, discorsi ideologici, ma sì, perché ci, cioè,
è quello che è, certo.
È quello che è, siamo certamente in una condizione di maggior agio rispetto ai paesi dai quali nasce l'emigrazione, no? E quindi questo è un percorso di integrazione culturale che in Francia è stato anticipato rispetto all'Italia, no? C'è un'abitudine alla convivenza e all'accoglienza diversa, in tempi dove non era così numericamente rilevante la presenza di emigrati.
Però mi fa ridere perché l'altro giorno ho riguardato appunto le immagini di questa partita che Zidane ha giocato in maniera devastante, i quarti di finale della Coppa del Mondo 2006, dove secondo me Zidane ha mostrato tutto il suo talento, contro il Brasile proprio prima di andare in finale, e c'erano i calciatori all'inizio della partita, nella classica foto di rito in cui tra l'altro Zidane sorride, sapeva già che avrebbe dominato il gioco, cioè era sereno, ecco, però si mettono in fila, posano, foto con un bel cartellone con scritto "Say no to racism". Sono anni che mandiamo avanti sti messaggi, ma sembra che non attecchisce.
Ma non attecchisce perché la stupidità umana è infinita, no? Se c'è una cosa che non è spiegabile è, come dire, considerare superiore una razza rispetto a un'altra in base al colore della pelle. È una cosa che non ha, cioè solo una stupidità profonda può sostenere una cosa del genere, no? Però questa cosa è abbinata a un'idea egoistica di protezione, di mio, di non dare, non darsi, di chiusura, che finirà, perché è completamente in controtendenza rispetto a quello che di fatto succede. Quello che succede è più forte di questa ottusità. Ci vuol tempo, no? Le donne non votavano una volta,
invece adesso sì.
Insomma, cioè, ci vuol tempo, no? Anche cito le donne, perché non è che sto parlando di un problema risolto, no? Ne leggiamo tutti i giorni. Cioè, cambiare una cultura è un percorso lungo, soprattutto se ci sono incitazioni continue all'arretratezza, perché qui noi abbiamo continui istigazioni alla chiusura, alla arretratezza, no?
Certo. Ti faccio questa domanda che rischia di essere complessa, perché se penso a Platini mi viene in mente Prost. Sei d'accordo? Un po' in qualche modo, forse il ricciolino, non so, la fisicità.
Prost meno esuberante, meno capacità dialettica, meno fantasia.
Ok, meno fantasia, è vero. Però facciamo questo parallelo Juventus-Ferrari, via, dai, automobile e calcio. Zidane invece che pilota è oggi?
Zidane...
Colpi di testa, ma anche... porta a casa il risultato sempre.
Sì, sì, è più Hamilton. Oggi più Hamilton, è difficile andare, più Lauda, ecco, più Lauda, più tosto e concreto. Ecco.
A proposito di paragoni, ti leggo questo articolo che fu scritto nel 9 luglio 2006 da Libération, questo, quindi un quotidiano francese, che parla di Veneration Zidane, ok? Perché poi Zidane a un certo punto, come dicevamo all'inizio, è diventata una figura epica. Per tutti oggi Zidane è il talento di Maradona e il carisma di Pelé, una mescolanza di Abbé Pierre e di Gandhi, di Martin Luther King e del Dalai Lama. E non soltanto per la stampa francese, la zidanomania è mondiale, incensato dalla grande stampa come negli Stati Uniti. L'uomo più cool del mondo, si compiace il New York Times, che suggerisce di fare un film di promozione con immagini dell'entusiasmo di Zidane e mostrarla a giocatori giovani e vecchi. Peccato che poi ci fu la finale, credo, in cui lui concluse, diciamo così, quest'articolo con una bella testata, un punto a capo.
Però c'è una cosa, cioè l'immagine pubblica, secondo me, di Zidane nella fantasia, nella memoria, è molto lontana da quella di Maradona, è molto lontana da quella di Platini. Cioè, stiamo parlando ancora una volta di un eroe molto riservato e silente, no? Molto meno esuberante e votato alla comunicazione. Ecco, stiamo parlando di uno che faceva sul campo e poi si ritirava in un'ombra. È sempre stato un po' così, no?
Sì.
Quindi non stiamo parlando di un eroe da poster nella cameretta. fatta, o meglio, molti meno poster rispetto a Maradona o Platini, ecco.
Ecco, anche perché, se proprio per citare alcuni dei suoi contemporanei, Figo, Beckham, Ronaldo, Luis Nazario da Lima, ovviamente intendiamo, Del Piero, Totti, quando pensiamo al miglior calciatore al mondo, non c'è quasi mai nessuno che dice come prima risposta Zidane. Eppure, cioè, a tutti gli effetti, parliamo di uno dei più grandi calciatori di sempre. Come
sì,
mai?
Sì, perché ha fatto poche PR.
Ha fatto poche PR?
Secondo me sì.
Non aveva, cioè, un bel ufficio stampa.
Non aveva, forse non gli interessava neanche. Cioè, è uno che ancora adesso... cioè, l'anno scorso, quando si è fermato come allenatore per poi, 2 anni fa, per poi essere richiamato, no? È uno che a un certo punto ha bisogno di un ambito di ombra, no, credo.
Deve sparire,
o perlomeno non è interessato a comparire così come lo sono stati o lo sono altri. Beh, non parliamo di Maradona, ma insomma, che rompe una cristalleria ogni volta che si muove, no? Lui invece passa via da una stanza come un panno, non sposta niente, non ti accorgi che è appena passato, no? Invece Maradona sbatte giù 2 sedie e qualcuno la butta giù anche Platini, a differenza sua, ecco.
No, perché poi ogni tanto ci dimentichiamo anche di quanto, oltre a essere bello, fosse decisivo Zinedine Zidane. 2 gol, 2 colpi di testa contro il Brasile nella finale di Coppa del Mondo del 1998.
Et but, Zidane, deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners, et c'est le doublé de Zinedine Zidane, juste avant la mi-temps. L'équipe de France.
Gol incredibili con la Juventus, ma quello più forse iconico di tutti è quello in finale di Champions League col Bayer Leverkusen. Giocava con Real Madrid, un cross a caso di Roberto Carlos, e lui che si coordina in una maniera incredibile e segna questo gol pazzesco. Cioè, Zidane era uno che risolveva le partite.
Sì, noi abbiamo parlato spesso della sua riservatezza, ma siamo qui in Italia e magari chissà quanti ragazzini proprio nelle periferie delle città francesi, figli di immigrati o anche di seconda generazione, hanno avuto per anni il poster di Zidane, no? Cioè, ci sono stati dei momenti che sono... credo indimenticabili per i francesi del pallone, no? O anche per gli spagnoli del pallone quando è andato a giocare al Real Madrid, che noi non misuriamo perché siamo qui e non abbiamo la stessa percezione che abbiamo avuto per esempio nei confronti di un Del Piero, di un Totti, che sono qui. Immaginiamoci discutere oggi in un podcast a Madrid o a Parigi di Totti o di Del Piero, no? Sarebbe un po' la stessa cosa. E io credo che soprattutto nella sua storia con Real Madrid da giocatore, lui abbia in qualche modo fatto casa. Cioè, è stata sua moglie, fu determinante per trasferirsi dall'Italia alla Spagna.
Sua moglie spagnola?
Quando andò via dalla Juventus. Credo che Madrid possa essere diventata per lui come una seconda Marsiglia nell'età adulta. E forse il presidente del Real Madrid, Perez, ha colto questa cosa e è stato in qualche modo abile o come dire, affettuoso al punto da interpretare un ruolo di padre 2, no, nella seconda casa. Quindi questo è un altro elemento che forse spiega come dire, l'attaccamento al gruppo, la gratitudine anche che muove Zidane.
Un solo legame col Presi, con Perez, ma decisivo.
Quiero agradecer al club, a usted Presi, por darme la oportunidad de entrenar a este equipo y yo creo que va a salir todo bien y nada más. Lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar.
Sì, è come se lui avesse bisogno a un certo punto di scegliere e poi perseguire. Una volta scelto, lui mantiene la promessa in qualche modo, no? Non si è mai separato, ha tenuto un matrimonio che è nato quando era ragazzo, ha un rapporto con Real Madrid e con la città lunghissimo a questo punto. È come se in qualche modo quello che ha ricevuto privatamente in casa sua e da questa squadra, da questa città, determini una riconoscenza e un legame che va oltre i risultati sportivi.
E volevo leggerti invece questa cosa che ho letto da La malinconia di Zidane via 433 di Jean-Philippe Toussaint, che dice, parlando proprio della partita che abbiamo anche noi usato come apertura di questa puntata del trequartista, ovvero della finale, quella con la testata della Coppa del Mondo: Zidane non riesce a segnare, non ne può più dei compagni, dei suoi avversari, non ne può più del mondo e di se stesso. Cioè è come se a un certo punto Zidane non ne poteva più, basta,
no, ma può essere,
e la chiude così.
Può essere, cioè qui abbiamo un ambito di intimità, perché molte cose sono leggibili dai comportamenti, anche dai non comportamenti, dai silenzi, ma la riservatezza preclude qualche visione. Forse abbiamo a che fare con un uomo che davvero ha bisogno di mettersi in pausa per guardarsi dentro. Forse abbiamo a che fare con una persona che non dimentica una parte di sé che è stata silente in ombra per ricaricarsi, per trovare le energie per farcela quando era un ragazzo. Insomma, non lo sappiamo. Certamente questa è una modalità che appare spesso come se fosse una necessità, cioè lui ogni tanto è come se dicesse: io non devo fermarmi, anche bruscamente, anche con una testata, ma oltre un certo punto non vado, no? Magari è uno anche che ha una vita interiore o altri interessi intimi che non conosciamo, molto rilevanti. Non è mica detto che uno che fa il calciatore o l'allenatore debba avere in testa il calcio e l'allenamento dalla mattina alla sera. Magari uno ha in testa i pinguini dell'Antartide, non
o
lo
la
sappiamo.
Pesca, sì,
o
la,
sì, non lo sappiamo, capito?
È vero. Tra l'altro, per poi andare a capire Zidane, ecco, per capire Zidane ci è voluto tanto tempo, no? C'è chi anche si è sbagliato nelle sue valutazioni, forse un po' per giustificare il fatto che se ne andasse via. È la famosa frase dell'avvocato Agnelli, che quando Zidane venne venduto dalla Juventus al Real Madrid per 150 miliardi di lire, disse: più divertente che utile, ma lo disse contestualizzando poi: andrò a vederlo a Madrid, e se ne dispiacque comunque, perché Zidane era Zidane. Però ecco, Zidane ci ha messo un bel po' a farsi capire, e forse non vuole del tutto farsi capire. Infatti ti vorrei chiedere un parere su questa frase che Marcello Lippi disse di lui. Marcello Lippi, suo allenatore appunto alla Juventus, disse di lui: Zidane giocava su una nuvola dove nessuno poteva salire. Diverso. In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Sì, secondo me ci sta che lui abbia dei punti di non accessibilità. Cioè, così come nel calcio, anzi forse grazie al fatto di essere così può ritrovare delle risorse per alimentare il talento, perché qui stiamo parlando sempre, quando parliamo di questi campioni, stiamo parlando sempre di figure che trovano il modo di alimentare mentalmente, con uno stile di vita, con un allenamento mentale, un talento straordinario. E qui sono bravi tutti, poi lo scatto che ti fa stare lì, su quelle nuvole lì di cui parlava Lippi, da solo, te lo dà la tua forza mentale, la tua dedizione, la tua concentrazione, la tua capacità di perseverare, di determinare il tuo fare, no? Può anche essere che non uno come Zidane non sia sempre portato per la compagnia, per stare in compagnia. Mi immagino una persona, per esempio, che ha
pochissime frequentazioni, non necessariamente nel calcio, e anche nelle gran serate dove sta con la sua famiglia e basta, magari a casa. Cioè, stiamo parlando di una persona che probabilmente non ha un'attitudine alla vita del calciatore così come la vediamo adesso sui giornali, sui pettegoli, giornali di gossip, queste stupidaggini qui. È probabilmente molto lontano da tutto questo. È un uomo, ripeto, che secondo me ha molto presente la vita che ha fatto suo padre, la vita che ha fatto la sua famiglia quando era ragazzo, e che quindi omaggia la fortuna che ha avuto per un modo suo, non necessariamente condivisibile o condiviso.
Io una cosa che trovo fondamentale è quella di essere in qualche maniera riconoscenti in maniera equilibrata nei confronti della propria natura. Cioè di non negare agli altri e a se stessi di dirsi per come si è. Zidane non si è mai negato per come si è, nelle testate e nella sua grande eleganza.
Ma certo, è il discorso sull'integrità che abbiamo fatto all'inizio. Io ho ammirazione per persone così, e ho anche ammirazione per persone che sono alla fine molto semplici, cioè hanno un rapporto con il proprio oro, non così eclatante come l'abbiamo noi che lo guardiamo, ma più sereno, più tranquillo. Cioè lui è uno che voleva fare il calciatore, si è impegnato per diventare bravo, aveva il talento per riuscirci, ha alimentato il proprio talento, ma il bilancio intimo della sua vita, quello che volevo dire prima, forse lo esplicito meglio adesso, non è che dipenda necessariamente da questo, dipende da tante altre cose. Quindi lui è così, e come è davvero forse non ha interesse di metterlo sul tavolo per farci discutere. Lui è così per quello che mostra in campo, nel bene o nel male, comunque una verità, un modo di essere proprio, diretto, e poi c'è una parte della sua intimità che sta nella sua vita, che non è la nostra, non è pubblica.
Esatto, ma anche come anche a livello professionale sportivo, in questa dittatura della vittoria ossessiva, va ricordato che, ebbene sì, poteva vincere il Pallone d'Oro del 2000, non l'ha vinto per intemperanze sul campo, è stato espulso tantissime volte. Poteva vincere la seconda Coppa del Mondo nel 2006, si è fatto espellere per una testata Materazzi. Ma quante cose ha vinto dopo, probabilmente anche riflettendo su quegli errori. Chi nega la propria natura, queste fortune non se le può permettere, perché cerca di inseguire un modello che è sempre posticcio.
Esatto, e probabilmente, come parlando di testa, di presenza mentale e di determinazione, uno che da ogni errore ha imparato qualcosa, no? E credo che la testimonianza più evidente sia quella che viene fornita dalla sua carriera di allenatore, no?
Chissà cosa direbbe oggi l'avvocato di lui se fosse vivo, dello Zidane ipervincente.
Beh, dovrebbe trovare un'altra battuta, perché sulle battute era molto forte, no? Non sempre, almeno qualche volta la battuta era molto a effetto, ma non
corrispondeva alla verità.
No, esatto.
Grazie Giorgio.
Grazie a te. Più divertente che utile, lo disse di lui Gianni Agnelli lasciandolo partire da Torino nel 2001. Una frase lapidaria secondo lo stile inconfondibile dell'avvocato, un errore di valutazione. Tanto raro quanto clamoroso, sarebbe bastato star lì qualche ora a ripercorrere il cammino di Zidane per comprendere che l'utile stava al centro dei suoi pensieri sin da quando era un piccolo bambino. Figlio di Ismail, pastore di Kabilia, regione berbera dell'Algeria, emigrato a Marsiglia a fare il muratore, a tirar su 5 figli a forza di braccia. Fatica, il primo insegnamento per un ragazzino cresciuto con il calcio nell'anima, con i numeri dell'uruguaiano Enzo Francescoli nella memoria, con la consapevolezza soprattutto di non poter sbagliare, perché il destino di chi scala da sempre, ogni sbaglio fa pagare assai. Utile, altro che, a quella Juve, ad ogni squadra vista e presa allora come ora, per divertire e divertirsi casomai di conseguenza. È questione di regole, di crescita, di cultura. La religione musulmana come fondo, senza alcun bisogno di sbandierare. La famiglia come baricentro, senza alcuna concessione alla ribalta. Un matrimonio scattato quando era poco più che adolescente. 4 figli, una vita tutt'altro che spericolata. Ha costruito ogni tassello del proprio patrimonio, Zidane. Mai un passo falso, oltre ai doppi passi, alle veroniche. Per divertire, si intende, in un abisso di utilità.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.